La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
.45, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati, la Newsline mattutina di Controradio. Apriamo con il piano sanitario, perché la Giunta regionale della Toscana ha dato il via libera al nuovo piano sanitario e sociale integrato. Il piano fissa gli obiettivi delle politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali da qui al prossimo futuro. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Il piano sanitario e sociale integrato è stato approvato nell'ultima seduta di giunta. L'iter ora proseguirà in consiglio, passando prima di tutto per la discussione in terza commissione, quella dedicata alla salute e alle politiche sociali, prevista per mercoledì 5 febbraio. Andiamo a vedere in dettaglio cosa prevede: promuovere la salute in tutte le politiche, favorendo il benessere e i corretti stili di vita, dunque sanità di prevenzione, sviluppare l'assistenza territoriale, nodo centrale, con un sistema integrato sanitario, sociosanitario e sociale più resiliente. Dunque le riforme avviate devono passare anche dal completamento delle case e degli ospedali di comunità, rafforzare l'integrazione sociale, sociosanitaria e le politiche di inclusione, promuovere e realizzare la circolazione delle reti attraverso una riorganizzazione dei processi di cura centrati su una maggiore integrazione tra rete ospedaliera e servizi territoriali, passaggio questo decisivo. Infine si propone di garantire l'appropriatezza delle cure e governo della domanda per ridurre le pressioni sul sistema sanitario pubblico e creando un equilibrio tra quantità e qualità dei servizi e dunque sostenibilità del sistema. Naturalmente non mancano le iniziative per favorire la trasformazione regionale del sistema sanitario e appoggiare la transizione ecologica in merito alle politiche sanitarie e territoriali. 7 obiettivi strategici per provare a disegnare la sanità toscana di domani. A prescindere dalle politiche e dai finanziamenti nazionali, la regione prova a dotarsi di strumenti per mantenere gli standard sanitari regionali, aggiornandoli e integrandoli alle nuove sfide anche sociali.
È proseguito nella notte lo sciame sismico in provincia di Siena in seguito al terremoto magnitudo 3.1 avvenuto ieri pomeriggio a sud-est del capoluogo con epicentro Monteroni d'Arbia. Dalle 22 sono verificate altre 6 scosse, le più forti di 2.2 alle 23.18 e di 2.0 alle 4.20, l'ultima finora registrata. Oltre al comune di Siena e a quello di Monteroni d'Arbia hanno deciso di chiudere le scuole sul rispettivo territorio comunale anche i sindaci di Asciano, comune che è prossimo agli epicentri e confina con il comune di Monteroni d'Arbia, Murlo, Sovicile, anche Rapolano Terme, che è più distante, così quanto si apprende, mentre lo sciame è proseguito con epicentri di altre scosse minori risalite a nord del territorio comunale di Siena. Dalle 8.05 di questa mattina la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Empoli via La Strassigna è rimasta sospesa per consentire l'intervento dei vigili del fuoco su un treno in transito da Genova a Roma, fermo con un principio di incendio. La circolazione dei treni regionali ha proseguito con rallentamenti sulla linea Firenze-Empoli via Signa, mentre è rimasta temporaneamente sospesa quella via Lastra a Signa. Il macchinista ha comunicato a FS una nota: appena i sensori hanno rilevato il principio di incendio che si è sviluppato all'esterno del convoglio, nella parte sottostante uno dei vagoni, ha fermato il treno, la prima stazione utile, per consentire ai vigili del fuoco di intervenire e viaggiare di scendere in totale sicurezza. Principio di incendio avvenuto su una carrozza, come dicevamo, nella Freccia Argento in transito da Genova a Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti e la linea è stata interrotta nel corso della mattinata. Il principio di incendio non ha provocato nessun ferito. Lanciato ieri infine con una manifestazione a Borgo San Lorenzo con i sindaci del Mugello e oltre 500 persone, tra cui tanti pendolari per Firenze e Faenza, il manifesto per la ferrovia faentina, un documento in cui si chiedono in 14 punti interventi di potenziamento e ammodernamento. La manifestazione è stata promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Comitato Pendolari Mugello Attaccati al Treno. Il sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli.
Intanto quella di ieri è stata una manifestazione molto riuscita, dimostrazione che sia le amministrazioni sia i cittadini tendono molto a un trasporto pubblico efficace ed efficiente. Non è una manifestazione contro nessuno, ma per avere un trasporto efficiente. Purtroppo in questi anni la situazione è addirittura peggiorata in alcuni casi, con soppressioni, ritardi continui, e questo mette in difficoltà i pendolari che si recano a Firenze per motivi di studio o di lavoro, ma anche coloro che da Firenze devono recarsi in Mugello per gli stessi motivi di lavoro, e questo mette in difficoltà anche la nostra economia. Quindi noi chiediamo solo di rispetto del contratto di servizio, treni efficienti, perché sono stati promessi da anni e ancora non sono arrivati, e soprattutto anche l'incremento di alcune corse, perché alcune fasce orarie sono scoperte. Quindi è stata una manifestazione contro i disservizi, ma per un trasporto pubblico efficiente, e su questo chiediamo l'impegno delle regioni e anche del governo. In questi anni di promesse ne sono state fatte tante, sono state fatti anche interventi dal punto di vista tecnologico, ma i risultati non si sono visti. Quindi noi chiediamo una risposta definitiva dal punto di vista delle corse, della puntualità, delle non soppressioni per quanto riguarda i treni. Poi c'è il fatto grave di Marradi Faenza, con il maltempo la ferrovia viene addirittura chiusa. In questo caso però l'intervento speriamo venga dal commissario straordinario nuovo e dal governo per rimettere in sesto anche questa tratta della ferrovia.
A Firenze si è svolto un presidio di protesta organizzato tra gli altri da Firenze per la Palestina contro un convegno della Tel Aviv University che i manifestanti hanno definito altamente offensivo per la storia di Firenze, perché vi prenderanno parte anche rappresentanti istituzionali israeliani e persone che lavorano per le forze di difesa israeliane. Viola Giacanone ha intervistato Sofia degli studenti per la Palestina.
La problematicità di questo convegno è che sono invitati numerosi membri dell'IDF molto vicini al governo di Netanyahu, condannato per crimini di guerra e genocidio dalla Corte Internazionale. E mi rabbrividisce il pensiero che abbiamo dei membri dell'IDF che pensano di poter girare tranquillamente per le nostre città e di venire a insegnarci qualcosa all'interno delle nostre università. Siamo qua per farci notare, per fare rumore e per fare in modo che questa narrativa che equipara l'antisemitismo con l'antisionismo non venga normalizzata. Da maggio, dall'accampata, e che chiediamo al Senato accademico, alla rettrice, con varie mozioni, di interrompere gli accordi. Questo è avvenuto solamente in due dipartimenti, grazie al lavoro che stiamo portando avanti, nel Dipartimento di Matematica e nel Dipartimento di Ingegneria Civile, che hanno sciolto i loro accordi con la Ben Gurion University, università molto problematica perché è in territorio occupato, la Tel Aviv University, con cui abbiamo un accordo quadruplo di Ateneo con ingegneria, economia, scienze politiche e il Dipartimento Forlipsi, di cui fa parte appunto la professoressa, che è stata la professoressa che ha coorganizzato questo evento. Tra l'altro, utilizzando probabilmente in modo improprio il logo dell'Ateneo, dato che l'Ateneo, presso le distanze, il logo comunque resta nella locandina dell'iniziativa.
Argent LG ha scelto Baker & Hughes come fornitore di soluzioni di liquefazione e servizi correlati per il suo impianto di esportazione di gas naturale liquefatto proposto a Port Fourchon in Louisiana. L'annuncio è stato dato durante l'annual meeting di Baker & Hughes in corso a Firenze. Baker & Hughes, Hanwha Power System e Hanwha Ocean hanno anche annunciato un accordo di collaborazione e sviluppo congiunto per una nuova turbina di piccole dimensioni per applicazione di che sfrutterà la tecnologia delle turbine a gas di piccole dimensioni di Baker & Hughes e il sistema di combustione ad ammoniaca di Hanwha. L'accordo è stato firmato anch'esso durante il meeting che si svolge alla stazione Leopolda di Firenze. Ora ci colleghiamo in diretta con Sandra Salvato, che ha seguito per noi la conferenza stampa di CGIL Inca sull'accertamento della disabilità dopo la riforma delle procedure. Che succede, Sandra?
Succede, buongiorno Domenico, che c'è uno stallo del diritto per via del mancato riconoscimento di un'ampia platea di sostegni per tanti cittadini e minori in condizioni di fragilità. È questo il quadro desolante tracciato da CGIL e Inca, CGIL, ossia l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, che fanno il punto sulla sperimentazione di questa nuova procedura a cui alludevi per l'accertamento della disabilità. Una legge importante, accolta tra l'altro positivamente dalle persone con disabilità e anche dal sindacato pensionati, e che dal 1 gennaio del 2026 interesserà l'Italia intera. C'è un però, ed è di natura tecnica della riforma, un gap che ad oggi sta bloccando non solo l'iter di certificazione, dunque i servizi correlati alla disabilità, come potrebbe essere ad esempio l'assistenza, ma anche il conseguente diritto a una vita indipendente che slitta a tempi indefiniti. Autonomia su cui oggi peraltro intervengono a breve l'assessora Spinelli e il presidente Gianni qui in regione. Se fino al 31 dicembre dello scorso anno l'emissione di un certificato medico seguiva una fase curata principalmente dai patronati, adesso l'iter prevede il coinvolgimento dell'INPS, che dovrà ricevere il certificato medico introduttivo dai medici di base, sempre più in affanno per i tempi necessari all'espletazione di questo carico burocratico. Si parla di almeno un'ora e mezzo per compilare tutti i moduli, mentre prima occorreva circa una mezz'ora, e anche per l'assenza di strumenti tecnici adeguati come l'adesione alla firma digitale, e sostanzialmente infine per la mancanza di decreti attuativi in grado di fornire precise linee guida. Aggiungiamoci la cronica carenza di personale lamentata da tempo. Insomma, sono 8 le province sperimentali, tra cui Firenze, dove si è avviata la procedura dal 1 gennaio. In tutto questo rimangono fuori le ASL, perché la commissione medica d'ora in poi sarà in capo esclusivamente ai gabinetti INPS. L'appello di CGL naturalmente per le istituzioni, perché possano intervenire col governo per rimuovere questi problemi destinati a trasformarsi presto in un'ingiustizia sociale. Tutto a te la linea.
Eseguito con successo l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, il primo intervento con i robot di ultima generazione Vinci XI, l'operazione effettuata su un bambino di 9 anni è servita per correggere una stenosi al giunto pileuretale, una malformazione congenita che impediva il passaggio dell'urina tra rene e uretere, provocando una perdita progressiva della funzione renale e forti coliche. L'intervento, spiega il Meyer, è piuttosto raro e complesso, e l'utilizzo della strumentazione all'avanguardia ha comportato indubbi vantaggi per il paziente, che già è stato dimesso, ha fatto ritorno a casa. Si svolgerà a partire da domani fino al 10 di febbraio la giornata nazionale di raccolta del farmaco GRF, storica campagna di solidarietà promossa dal Banco Farmaceutico, che quest'anno taglia il traguardo del quarto di secolo. Ci sono naturalmente tutte le iniziative che potrete seguire anche per quanto riguarda la Toscana, ulteriori informazioni sul nostro sito. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Prima però vi ricordo che c'è la cena e il Contrario Club immancabile, cena e il Contrario Club a cui naturalmente aspettiamo tutti voi, cena che si svolgerà al Tenax. Tutte le informazioni le trovate sul nostro sito controradio.it. naturalmente si tratta di sostenere la vostra radio, dovete prenotare con mail all'indirizzo club@controradio.it. Vi ricordo che per partecipare alla cena del costo di 28 euro dovete essere già soci di Controradio, oppure potete fare la tessera direttamente al Tenax e pagare congiuntamente il costo della cena. Le previsioni del tempo, dicevamo, il cielo sulla Toscana in prevalenza sereno poco nuvoloso, salvo addensamenti in Appennino nella prima parte della giornata. I venti sono deboli o moderati da nord-est, i mari poco mossi sotto costa mossi al largo, le temperature in lieve aumento sulle zone centro-meridionali, massimo in Appennino, calo delle temperature previsto invece in serata. Grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Giobarbazzo con voi, Stato Brado, l'informazione regionale di Controradio ritorna con la Newsline serale a partire dalle 18.33 circa in coda al Popolare Network. Un buon pomeriggio a tutti voi, da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.